come tutte le staffette che si rispettano, l'ultima frazione è quella più veloce, ci sono i velocisti. Quindi noi siamo qua a rappresentare la comunità Linux, la comunità del software libero, la comunità Linux in particolare. Siamo del Golem, gruppo operativo Linux Empoli. Massimo, che è qui con me, inizierà raccontandovi la sua del Golem, ma è anche del lavoro per l'Università di Firenze, vi dirà la sua esperienza personale e vi porterà la testimonianza dell'Università di Firenze. Io nel frattempo preparo l'altra cosa.
Sì, grazie a tutti, mi chiamo Massimo Nardini, faccio parte dell'UG di Empoli, lavoro anche all'Università degli Studi di Firenze, nella Facoltà di Scienze Politiche. Dunque, l'ambiente universitario non ha prestato immediatamente l'attenzione dovuta alle tematiche oggetto di questo dibattito, seguendo del resto un trend nazionale. In considerazione di ciò, cerco di stringere il più possibile, è con particolare soddisfazione che ho visto crescere l'interesse verso questi problemi proprio nella facoltà dalla quale provengo, il Cesare Alfieri. È una facoltà le cui discipline, se non hanno molte cose in comune con l'informatica, ne hanno parecchie di più con la comunicazione e ne hanno moltissime con la privacy ed il controllo del cittadino attraverso le nuove tecnologie, in particolare dove entrano in gioco tematiche politiche e giuridiche. E quest'anno, durante il corso di storia dei media tenuto dal professor Vittore Collina, è stata portata avanti, parallelamente all'indagine storica, anche un'analisi dell'impatto che i nuovi mezzi di comunicazione hanno avuto sulla società contemporanea, con particolare riferimento ai rischi corsi dalle istituzioni democratiche. E quindi sono state analizzate modalità di controllo del cittadino legate ad internet, alla telefonia cellulare, alle telecamere di sorveglianza, eccetera, eccetera. Tutti argomenti e temi abbastanza familiari per la platea. Ecco, va rilevato che il livello tecnologico che è presente stasera è una cosa abbastanza insolita, quindi il 90% dei cittadini probabilmente non avrebbe capito la quasi totalità dei temi di cui abbiamo discusso oggi. E quindi è effettivamente con una certa inquietudine che abbiamo rilevato da parte degli studenti, che sono tutti giovani tra i 20 e i 25 anni, un notevole interesse ed entusiasmo sì per gli argomenti trattati, però anche una pressoché totale assenza di qualsivoglia conoscenza anteriore. Quindi tematiche abusate come Echelon e molte altre di cui abbiamo parlato erano totalmente ignorate, e lo stupore con cui sono state accolte le lezioni su metodi crittografici e steganografici effettivamente ci hanno lasciato un po' perplessi, perché erano stati esposti nelle loro linee essenziali e la reazione dimostrava che questi ragazzi non sapevano nemmeno lontanamente di che cosa stessimo parlando. Quindi non c'è molto da dire, c'è da dire che c'è una mancanza di cognizioni grossissima, che giustifica ampiamente la preoccupazione per i rischi a cui è esposta al giorno d'oggi la privacy del cittadino, e che in fondo è proprio la preoccupazione che ha portato alla realizzazione di questo convegno. Per quanto riguarda noi, non possiamo fare altro che cercare di portare avanti il più possibile a livello universitario l'analisi di questi problemi, la divulgazione di queste tematiche, perché è nostra profonda convinzione che la conoscenza e la preparazione del singolo, se risulta complementare a delle buone norme giuridiche, diventa però l'unica possibilità di difesa di fronte all'eventualità di una normativa inadeguata, cosa che è sempre possibile. Grazie.
Il Golem, fin dall'inizio, quando è nato nel 2000, si è occupato degli ultimi, informaticamente parlando, cioè di chi parte dal livello zero e si deve alzare in piedi e cominciare a camminare. Questo l'abbiamo fatto nelle nostre attività con Linux, ovvero ci siamo molto focalizzati su l'utonto, come si dice nel mondo Linux, cioè sull'utente totalmente inesperto, su chi deve migrare da un brutto sistema operativo proprietario a un bellissimo sistema operativo libero, su chi non sa niente di informatica e deve fare i primi passi. Con lo stesso spirito, stasera vi facciamo vedere un'idea così nata fra amici preparando questo convegno, legata alla privacy, ovvero Ci sono strumenti tecnici e stasera qua ne abbiamo visti molti, che sono impressionantemente belli, impressionantemente ricchi, strepitosi. Purtroppo, molti utenti, di quelli a cui ci rivolgiamo noi, non hanno la sensibilità necessaria per utilizzare strumenti così sofisticati, così importanti. Per capirsi, se parlando di sicurezza oggi avessimo descritto la più bella porta blindata che esiste al mondo, qualcuno poi non la chiude oppure lascia la chiave sotto lo zerbino perché così è più comodo. Quindi vanificando tutte le soluzioni tecniche messe per proteggere quell'ingresso. Quindi, attività, questo chiamiamolo gioco, questo progetto, la piccola bottega degli errori, è semplicemente un elenco di attività che non devono assolutamente essere fatte, mai da nessuno. E poiché la platea qua è oltre che più numerosa di quello che mi aspettassi, anche molto qualificata, io non sono qua a dirvi a voi questi contenuti, a raccontarveli, a chiederveli, perché sicuramente li sapete già, ma sono a chiedere il vostro contributo ad arricchire gli errori della piccola bottega, perché ognuno di noi ha qualcosa che vede comunemente fra fare su internet e vede fare con la posta elettronica che proprio rimane qua, no, non va giù, e ognuno ha la sua. Io ora vi dico le mie. Quindi, se notate, se conoscete, se avete in mente qualche comportamento assolutamente da evitare, che lo vedete fare a tutti e questa cosa vi fa star male, comunicatecelo, che lo aggiungiamo alla piccola bottega degli errori e magari in un altro convegno, dove i presenti saranno meno esperti e qualificati, invece faremo tutto l'elenco delle cose. La presentazione è stata preparata al volo, la scorrerò velocemente. Ve le racconto. Sono comunque soltanto chiacchiere. Passate dalla mailing list. In questa mailing list, se voi vi siete iscritti, avrete visto questi messaggi. E questi messaggi, vi faccio proprio gli esempi semplici. Molti di noi usano pseudonimi, molti di noi si conoscono fra loro, io invio il mio messaggio di posta con lo pseudonimo, invio il mio messaggio con lo pseudonimo, mi firmo Zorro, chiocciolina tinit, l'amico che mi conosce, vede arrivare la posta da Zorro Tinit, sa che sono io, sa che mi chiamo Mario Rossi. Nella sua rubrica, cosa scrive? Scrive Mario Rossi e l'indirizzo, nome, cognome, l'indirizzo Zorro chiocciolina Tinit. E cosa succede? Che il comportamento del singolo vanifica tutti i tentativi di creare identità da utilizzare in rete per tutelare la propria privacy. Quindi questi comportamenti qua, altri tipi di comportamento, anche come ci si comporta, come si scrive, come si dialoga su forum, mailing list, lo stesso, qui abbiamo, io conosco tanti dei presenti, sia con lo pseudonimo, sia con il nome e cognome vero, quando scrivo a loro, mi firmo col mio nome e parlo con loro, li chiamo col loro nome in privato. Quando in pubblico ci scriviamo, rispondo, li chiamo come si firmano. E questo no, non è normale, perché io vedo che tanti fanno confusione in questo senso. Altri tipi di comportamento, sempre legati alla privacy e ai gruppi di conoscenza di lavoro, di volontariato come il Golem, comportamenti ingenui come per esempio mettere lunghe liste di destinatari per conoscenza, ovvero per conoscenza non nascosto e non BCC, ma per conoscenza. Quindi arriva un elenco di nomi, magari nome e cognome associato all'indirizzo di posta elettronica col nick. un elenco di persone che sono tutte quelle legate a un argomento o tutte quelle che sono nella rubrica del mittente. Ecco, questo è un altro errore di quelli che vanifica in maniera incredibile tutti i tentativi di privacy. E più che altro io sto attento a non fare questo ad altri, più che altro questo non dipende neanche da noi, ma dipende da quanto può essere diffusa questa conoscenza e quanto possono essere diffusi questi comportamenti errati. Altre cose che violano, diciamo così, che indeboliscono la nostra privacy sono per esempio legate all'utilizzo normale di internet, ma anche di documenti più comuni. Chi non scrive una lettera, cioè l'utente inesperto, scrive la lettera, il file creato con uno strumento di office automation. Il file creato con strumenti di office automation che ci sono in commercio, quelli proprietari, quelli liberi un po' meno, sono più configurabili, spesso inseriscono i dati personali dell'utente nel file, cose che non si vedono immediatamente, ma che se si cerca fra le proprietà o si guarda con un editor di testo diverso tutto il contenuto del messaggio, si vede che ci sono i nostri dati. Quindi, siamo convinti di inviare un file allegato anonimo, quando invece dentro il file ci sono raccolti i nostri dati. Questo purtroppo non è alla conoscenza di tutti, non tutti sanno questo. E un elenco, semplicemente un elenco di queste attività, che adesso io faccio la richiesta precisa a voi, a tutti voi. Un elenco di queste attività messo nero su bianco e mostrato all'utente inesperto può essere utile perché l'utente semplicemente gli si accende la lampadina e comincia a starci attento. Ovvero, quando attivando la prima volta il proprio programma, il proprio computer, gli viene chiesto la maschera con nome, cognome, numero di telefono, codice fiscale, nome degli amici, attività preferite, tutto, su un computer portatile che può essere rubato, su un sistema operativo proprietario che può far fuggire questi dati, Ctrl F2, che può far fuggire questi dati senza che noi lo sappiamo, è bene non farlo. Attacca quello. Eccoci qua. La prima minaccia siamo noi stessi. Le scorro velocemente perché ho promesso che finivamo per le 7. Per esempio, al computer, navigare in internet pensando. Ora, questi sono proprio come sono passati in lista. Chi di voi è iscritto alla mailing list vede le stesse cose, l'abbiamo preparata stamattina lì sull'angolo. Usare password sul BIOS e sentirsi per questo tranquilli. Usare password di protezione dei documenti di una suite Office, peggio se proprietaria, e sentirsi tranquilli. Giocare online, qualcuno ha parlato anche di quello che si può vedere di profili psicologici, addirittura che si possono vedere giocando online, comunque si può essere controllati in qualche modo. Ecco qua c'è documenti di tipo Office che spesso contengono dati personali, altri sistemi operativi proprietari molto diffusi che lasciano la condivisione delle risorse aperte a chi è connesso in rete, quindi a internet, a tutto il resto del mondo. Chi utilizza cose che utilizzano, programmi che utilizzano crittografia debole, le password nel registro di diffusi sistemi operativi proprietari. Se si ha a che fare con un amministratore di sistema aziendale o dell'università o di un gruppo di lavoro, fidarsi dell'amministratore, perché? Perché è un bravo ragazzo, mi fido. E se siamo paranoici, non ci fidiamo dei programmi, vogliamo vedere il codice sorgente. L'amministratore è un bravo ragazzo, ma non ci fidiamo nemmeno di lui, che poi sono sempre impiccioni. Andiamo avanti. Gestione degli utenti, altra cosa. Chi chatta, chi va sui siti e così via. Queste sono tutte cose che non dico a voi, ma ve le faccio vedere come esempi perché qualcuno di voi se ne faccia venire in mente altri e li dica in lista, di modo che la prossima volta li raccontiamo tutti agli utenti meno esperti. I cookies che vengono inseriti sul nostro computer quando navighiamo un sito che li prevede, mettono il nome dell'utente, così come ci siamo loggati nel computer, con il sito, con il nome del sito. Ecco, a questo punto, se io sto navigando, mi chiedono di loggarmi con un nome utente e al sito ci metto scritto un'altra volta Zorro, in realtà, se andate a vedere nella directory dei file temporanei di internet, c'è il nome dell'utente. Quindi il mio computer, che la ritengo una cosa sicura, mi loggo con un utente che è il mio nome e cognome. Quando navigo vado sul sito e metto un nick fantasioso. È inutile. Questo per sottolineare gli elementi di... appunto qui si parla spesso di paranoia a questi incontri. Non esiste, diciamo così, è una catena della sicurezza, non può avere un anello debolissimo. O non ci si preoccupa, o se ci si preoccupa di fare una catena della sicurezza, ci si preoccupa a tutti i livelli. Per cui anche non fidandosi troppo della password del BIOS, non inserendo i propri dati personali che si vogliono tenere riservati, neanche sul sistema operativo del nostro computer staccato da internet, perché poi questi dati vengono in qualche modo letti e se non ci credete andate a vederlo sui cookies dei siti. Anche qua altri tipi di comportamenti che possono compromettere la propria privacy, cliccare o essere curiosi su quello che ci manda lo spam, la posta indesiderata. Non la leggo mai, non la leggo mai, una volta c'è un titolo accattivante, clicco tanto per vedere, così per curiosità, 1 su 100. Ecco, 1 su 100, cliccare soprattutto su sistemi operativi proprietari che fanno quello che vogliono loro e non quello che vogliamo noi, spesso partono verso altre destinazioni i vostri dati personali. Quindi non cliccare mai su link che non si conoscono, su posta spam, anche se promette dei risultati mirabolanti, neanche per semplice curiosità, e se è possibile usare sistemi operativi seri. L'utilizzo di BCC. Cioè per conoscenza ma nascosto. Se scrivo a tutti voi iscritti, no? Magari ci sono le preiscrizioni, ci sono 80 iscritti, ci mandano un messaggio di ringraziamento per la partecipazione, bello, 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 chi lo farà, sono sicuro, non lo metterà in CC per conoscenza, altrimenti tutti noi sapremmo tutti i nomi di tutti gli altri e chi intercetta quella posta vede tutto l'elenco degli iscritti. Queste sono attività banali, se si vuole, però che possono, banali se concorrono a mantenere l'anonimato, devastanti per concorrere a distruggerlo l'anonimato, perché basta un messaggio di questo tipo. E anche questo l'ho già detto prima a voce, quando si inseriscono gli indirizzi in rubrica è, secondo me, ma non solo secondo me, per rispetto anche degli altri, scriverci il nick. A meno che Roberto Arrighi, che si vuol chiamare Roberto Arrighi, si fa un indirizzo di posta elettronica che è Roberto, oppure R. Arrighi. Se mi invia un messaggio zorro-tinit, io nella mia rubrica, anche se so che è il mio amico Roberto, ci scrivo Zorro. Poi posso chiedergli di usare un altro nick se Zorro non mi piace, però... Ancora avanti, browser. Velocemente, tanti browser hanno dei comportamenti poco rispettosi della privacy del loro padrone, no? In realtà dei browser proprietari non ne siete neppure padroni, per cui, ovvero, per poter fare tutti i conteggi della navigazione internet e fare le statistiche, si memorizzano il sito da cui provenite. Questo per far pagare anche la pubblicità per i vari link che mandano da un sito all'altro. E chi esce dal sito della banca, io prima andrei a una home page vuota prima di andare su un altro sito, magari di dubbia moralità. Questo era qualcosa ancora della banca. Il file sharing, anche questo qui è un problema importante perché si condividono cartelle del proprio disco. Condividiamo directory vuote e esplicitamente dedicate a questo compito e non all'interno di altre cartelle, altri directory, documenti. Eccoci qua. Torno all'inizio e finisco, ovvero fatevi venire in mente, come ho detto, riassumo, fatevi venire in mente comportamenti che minano la privacy, comportamenti legati alle persone, non legati ai programmi, alla tecnologia, quello ci pensano gli altri, che sono tanti e sono bravi. Fatevi venire in mente comportamenti da mantenere e da consigliare agli altri, soprattutto se sono inesperti, e vi prego di comunicarli nella mailing list di eProvacy. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Alessio per concludere.